Eugenio.
Molto sinteticamente, siccome si è parlato di sviluppo e di crescita, vorrei poter capire quanto può incidere e se incidono. Per esempio, ponte sullo Stato di Messina, nucleare, tale. Tenendo conto che, per esempio, sul nucleare, il governo italiano ha firmato con i francesi un accordo per la vendita o compra di tecnologie che è la terza generazione e che non è già superata, tenendo conto che, per esempio, in questo campo, in Francia, 18 centrali, dato di ieri mattina, 18 centrali nucleari sono ferme perché hanno avuto i guasti. In Francia, dato di ieri mattina, Radio Popolare. Ecco, e quanto è possibile, per esempio, capire il discorso delle mazzette, mafia, su questa roba qua, dal punto di vista economico? L'altra domanda, lei chiede, parlavamo di contratto unico tutela progressiva, vorrei capire bene questo, perché io, per esempio, ho lavorato per 11 anni con una cooperativa sociale, che il materiale di lavoro è l'uomo, è la persona, perché noi lavoravamo con i disabili. Ora, abbiamo abbiamo vinto una convenzione, ormai sono in pensione io, però la mia cooperativa ha vinto una convenzione per 9 anni col pubblico, perché lavoriamo col pubblico. Spesso siamo di fronte al fatto che su alcuni progetti che vengono retribuiti dalla regione o da, tu devi assumere delle persone. Allora, l'assunzione di queste figure è quello che rientra nel termine parasubordinato o a progetto. E se non mi pagano il progetto, queste persone che fine fanno? Forse rientrerebbero, ma in che modo? Nel contratto unico, protetto, roba così. L'ultima cosa, io credo molto, mi è piaciuto molto questa cosa, però rispetto ai giovani, bisognerebbe forse anche rivedere un po' il discorso delle baronie a livello universitario o come vengono distribuiti. Perché, porto un esempio e poi chiudo, un carissimo amico, il figlio, è 5 anni che è andato in Canada a Calgary per una specializzazione in rianimazione e anestesia. Ha vinto tutto il concorso, tutti gli esami e tutto, sposato, no? Con la moglie sono andati su, no? E sono 5 anni che sono lì. L'anno scorso ha telefonato qui, perché lui già lavorava al Policlinico di Bergamo, universitario, e al Policlinico prima qui a Milano. Ha detto, se io ritorno, finito tutto, con tanto di dottorato, qual è la mia prospettiva? Torni a fare il mio. Allora, per fortuna che questo in Canada, visto quello che è coso, su 4 italiani che erano lì, uno è andato a lavorare in America, cioè ha fatto il passaggio da Calgary in un ospedale in americano. Lui è rimasto lì e gli hanno rinnovato il contratto. 2, con Unione e Liberazione, mandati là, sono stati rimandati in Italia. Però qui i posti per qui in Italia sono per compagnie delle opere. Formigone.
Rita.
Chiudiamo questo che ora 12:30.
C'è ancora un paio di.
Allora, solo un dubbio da chiarire che chiarirò leggendo il suo libro, ma attendere mette ansia e io non so bene. Per quanto riguarda la definizione del salario minimo, nella slide che lei ha proiettato, mi è sembrato di cogliere, non so se ero distratta, che i criteri di definizione potevano essere definiti dall'Istat per macro regioni. Domanda. Implica un concetto di, non dico gabbie salariali perché capisco che è una cosa diversa, ma implica una cosa di questo genere? E questa è la prima domanda. La seconda domanda è, rispetto a questo contratto unico, eccetera, eccetera, qual è il punto forte di differenza fra i vecchi contratti di formazione e lavoro? Di nota. Ho capito che ci sono delle differenze, non le ho accolte perché ogni tanto mi distraggo. Grazie.
Sì, la signora.
A proposito della formazione professionale giovanile, perché escludere la responsabilizzazione del 14enne, che eventualmente, esemplifico e banalizzo, da garzone di falegname diventa ambizioso e vuole studiare per diventare architetto? Non può farlo durante il periodo professionale attualmente? I risultati del passato sono così scadenti da non considerare una riqualificazione nell'ambito della crescita, che sarebbe anche forgiante per la persona, se non erro.
Signora. No, la signora davanti a lei.
Va bene. Ma io intanto mi associo ai complimenti già fatti per il modello che lei ha proposto e volevo chiederle questo. Vedere un po', come dire, la sua proposta dalla parte dei vantaggi e svantaggi per la parte datoriale del lavoro, che credo che sia insomma una parte che non si possa trascurare perché le proposte possano essere poi diventare insomma legge, perché tutte le parti è importante che ne intravedano un vantaggio per sé. E allora pensavo che la differenza tra la funzione auspicata dei contratti che hanno reso insomma più flessibile il mercato del lavoro era appunto quella di creare più lavoro. Forse la funzione più praticata da parte delle imprese, dei datori di lavoro, è stata quella di gestire le crisi, nel senso che noi adesso ci stiamo concentrando sulla crisi economica di questo periodo, ma tutte le imprese sappiamo attraversano dei momenti di crisi, quindi legate anche alla loro stessa vita, non soltanto al contesto esterno. E quindi credo che siano stati molto utilizzati in questi anni questi contratti come uno strumento di gestione delle crisi delle imprese, che è un po' come dire anche di un modo per far pagare, per scaricare una parte del rischio imprenditoriale sui lavoratori. Quindi se ho degli andamenti della mia impresa che vanno un po' su e giù, nei momenti di crisi in qualche modo il mio rischio imprenditoriale lo faccio un po' pagare ai miei lavoratori. E certo, come dire, non lo sto dicendo che è una buona cosa, però lo vorrei vedere in forma neutra, così come un fenomeno che è accaduto. Ed essendo accaduto è un fatto culturale a questo punto, nel senso che noi abbiamo un sistema imprenditoriale che in questi anni si è un po' abituato a usare il contratto flessibile in questo modo. Allora io vedo che la sua proposta sicuramente, come dire, non può incontrare il favore delle imprese che, come dire, lavora in una logica di sviluppo e quindi è di tutela nei loro confronti, perché sappiamo tutti molto bene che scegliere una persona, che introdurla in un contesto è un atto molto rischioso, e quindi certamente l'impresa si sente tutelata su quel versante lì. E però, come dire, ci deve essere una logica di sviluppo immaginata da parte di chi dirige l'impresa e di, direi, piena, insomma, quasi piena assunzione del rischio imprenditoriale. Tutto questo però deve stare dentro un paese anche che in qualche modo offra delle garanzie anche di sviluppo per il sistema stesso. Allora, per quanto la sua proposta mi sembri molto bella, interessante e che possa sicuramente incontrare il favore degli imprenditori che, come dire, continuano a considerare che la maggior parte del rischio imprenditoriale sia su di loro e che sia importante lavorare in una logica di sviluppo delle risorse per crescere, è come convincere e dunque avere dalla propria parte chi in questi anni si è abituato, direi, insomma, a questa modalità di gestione.
Allora, stiamo sforando, rispondiamo a questi, poi faccio l'ultima quartina e chiudiamo. Sarà.